Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Come abbiamo scritto nel titolo della lezione, stasera parleremo della parasha di Kitavo e dedichiamo questa serata a una signora che io ho conosciuto, è mancata 20 anni fa. Stasera è la ripartita di 20 anni. E il figlio Roberto Levi, che si trova qua con noi, dedica questa lezione a sua mamma, la signora Malka Bat Yitzhak Halevi, Nishmata Began Eden, una signora che io conoscevo proprio da bambino proprio, e qui a Milano, una delle famiglie più squisite di Milano, persone buone, sia lei che il marito anche se è mancato, e ricordiamo anche lui. E perciò ringraziamo Roberto Levi per essere qua con noi e di aver dedicato questa lezione alla mamma, che possa portare tanto benedizione a te, tanto sollievo, tanta qualsiasi cosa che tu abbia bisogno, che i tuoi genitori dall'alto ti possano proteggere, benedire e mandarti tante tante barakot per avere un anno nuovo pieno di gioia, salute e felicità e Shana Tova. Malka Bat Yitzhak Halevi. Cominciamo subito come di consueto con i salmi, i Teilim per Israele. Purtroppo abbiamo sentito che questa settimana sono di nuovo mancati dei soldati, non se ne può più, è una situazione veramente indecente. L'unica cosa che possiamo fare è pregare per loro, pregare per i nostri fratelli che sono ancora, si trovano ancora lì in ostaggio, i soldati, che tutto vada finalmente bene, che possano tornare tutti a casa sani e salvi. Shir la malote sainai ele harimiani avo esresri mi madonai se shomai vares. Al yiten amod reglecha yanum shomrecha in eleinu velo ishan shomer Israel. Adonai shomrecha, Adonai atzilcha al yadi menecha yomam ha-shemesh lo yakek verech balayla. Adonai ishmocha min kora ishbor et nafshecha. Adonai ishmo tzeitecha uviecha meata ve'ad olam. Lam natzeach mizmor et David yancha adonav yontzara. יצגר השם יעקב ישלח זכר מקודש מזון צדיק יזכור כל מנחותיך ועולתך תכניס אלה יתן לך כלבביך ויכול לצאת לך ועל עדן אלה יברך ואנחנו נכם שלנו לשם מלך יעננו ביום קורנו אוקיי פרשה די כי תבוא סיימו le ultimissime lezioni dell'anno. Tra poco siamo anno nuovo. In questa parasha, Kitavo parla delle primizie, della mitzvah che Dio dice nella Torah: quando entrerete nella terra di Israele, vuol dire questa mitzvah la sta dando ancora quando sono nel deserto, prima ancora che entrassero nella terra, dice dovrete portare le primizie. Ovviamente, una volta entrati, bisognava seminare, arare, ognuno aveva i suoi campi, orti, eccetera, e Dio ricorda la primizia, il frutto migliore, dovrai portarlo a Gerusalemme, donarlo con tutta una cerimonia speciale, che non stiamo a entrare nei dettagli, donarlo al sacerdote, al Cohen, che appunto rappresenta Dio. Perciò tu stai regalando la cosa migliore che tu hai, i frutti migliori, anziché mangiarli, li stai donando ad Hashem. E qua impariamo, come abbiamo visto nel video che ho fatto oggi, se avete visto, quanto è importante ringraziare, quanto è importante essere riconoscenti a Dio, che non diciamo, ma io ho lavorato tutta la stagione, almeno fammi godere il primo frutto, il più buono, la primizia. Dice, no, la primizia devi dare ad Hashem, perché sappi che se Hashem non mandava le piogge nel loro tempo, non mandava il sole, non mandava tutte le varie cose che il campo ha bisogno, anche se tu hai sudato, la benedizione non sarebbe venuta. Perciò ricordiamoci, anche quando la persona fatica per ricevere qualcosa, c'è sempre la benedizione di Dio che ci aiuta a ricevere quella cosa. La Torah è interessante, racconta che la prima volta che loro sono riusciti, che gli ebrei hanno fatto questa mitzvah di portare le primizie, era soltanto dopo 14 anni dopo che sono entrati in Israele. Come mai? Molto brevemente, loro. La mitzvah di portare le primizie è una cosa che bisogna fare con gioia. È una mitzvah che la Torah dice e lo farai con gioia. Perché Adesso, quando gli ebrei sono ritornati dopo l'Egitto, dopo la schiavitù, sono ritornati in casa, in terra di Israele, dovevano conquistare la terra, che c'era qualcun altro, riconquistare la propria terra, e poi una volta che la terra era conquistata, dovevano dividerla per tutti i 12 tribù, avevano una parte. Tutto questo lavoro qua ha preso 14 anni, finché l'ultimo tribù, l'ultimo ebreo, la famiglia ebrea aveva la sua terra, sono passati 14 anni. La domanda è, il primo gruppo, i primi ebrei, quando sono entrati e hanno avuto il terreno, hanno già coltivato, hanno già mangiato e goduto, loro non potevano ancora fare la mitzvah. Vuol dire, fino all'ultimo ebreo erano 14 anni, ma nel frattempo i primi si erano già stanziati, stavano già arando, coltivando, stavano già godendo dei frutti. Perché allora loro non hanno cominciato a portare le primizie? Il Rebbe spiega una cosa bellissima. Come si può godere, portare, fare la cerimonia, di portare al santuario le primizie, che è un simbolo di benedizione, una gioia, quando c'è ancora delle famiglie che non hanno ancora una casa, che non hanno ancora il terreno. Vuol dire, finché tutti non erano già stanziati con la propria casa, col proprio terreno, e godevano anche loro, anche se qualcun altro aveva già mangiato, non poteva fare questa mitzvah perché simboleggia l'unità del popolo ebraico. Simboleggia che finché mio fratello non ha la sua casa sua propria e non ha ancora seminato e arato, non ha ancora colto i frutti, io non posso veramente godere di questa mitzvah e portare un dono. Perciò bisognava aspettare appunto i 14 anni finché tutti potessero gioire insieme. Ancora una volta vediamo che l'unione fa la forza. Ancora una volta vediamo che quando siamo uniti uno con l'altro, ci amiamo uno con l'altro, questa è la completezza del nostro popolo, del mondo intero in realtà, quando appunto siamo uniti e ci preoccupiamo uno dell'altro. Ok, nella nostra parasha, che è anche ricca di altri argomenti, uno degli argomenti è quelle che si chiamano le tochachot, gli ammonimenti. Abbiamo due volte in tutta la Torah degli ammonimenti, delle frasi molto dure che Dio dice al popolo ebraico: se non farete, non seguirete i miei precetti, non farete i miei mitzvot, allora vi capiterà questo e quest'altro. Degli ammonimenti. In linguaggio, nel gergo, si chiamano anche clalot, mai sia, ma, che, perché sembra che siano delle maledizioni. Se noi prendiamo il libro della Torah e leggiamo la traduzione di queste frasi dure che Dio sta ammonendo gli ebrei, guardandole esteriormente, sembrano delle vere maledizioni, delle vere brutte parole. Allora la domanda è: come mai Mosè, poco prima di morire, perché fra qualche parasha Mosè muore, Mosè che tutta la vita si è impegnato a difendere il popolo ebraico, si è impegnato a convincere sempre Dio di non punirli, ogni cosa che facevano Mosè era lì che pregava per loro, vediamo che adesso in punta di morte fa il contrario, cioè proprio in punta di morte anziché dare più benedizioni, apparentemente Mosè sta dando delle maledizioni, perché sta ripetendo, perché noi sappiamo che il libro di Devarim, Mosè ripete tutto quello che è successo nei quattro libri precedenti. Perciò quando lui ripete, ripete anche questa fase qui della Torah di qualche parasha dietro. Allora la domanda è perché ha ripetuto? Perché Mosè prima di morire deve ricordare un qualcosa di negativo? Nella preghiera di Rosh Hashanah, diciamo Tichle Shana Vechil Lotea, che finisca l'anno, l'anno in corso, l'anno passato, che è ancora passato, che finisca l'anno con tutte le sue maledizioni, tutte le cose negative che abbiamo sofferto, e quest'anno ne abbiamo avute tante, tutte le difficoltà, Che finisca l'anno, che queste maledizioni finiscano con l'anno. E stasera, che è l'anno nuovo, diciamo, Rosh Hashanah, possiamo cominciare un anno nuovo con le nuove benedizioni. Allora, se noi diciamo che finisca l'anno con tutte le maledizioni, e proprio in questa parasha, che sono le ultime parashot, noi stiamo leggendo qualcosa che ci ricorda appunto delle maledizioni. Sapete perché? I nostri maestri ci dicono una cosa interessante. Visto che noi diciamo, visto che noi vogliamo che l'anno nuovo cominci con benedizioni e non vogliamo più avere a che fare con qualcosa di negativo, contrario di benedizioni, leggendo la parasha, dopodomani Shabbat, leggendo la parasha che parla di, che sembra che siano maledizioni, è come dire, va bene, abbiamo letto la parasha, abbiamo sentito queste brutte cose, è come se le avessimo ricevute. Vuol dire, è un modo di dire, siamo usciti d'obbligo di aver ricevute. Abbiamo fatto la mitzvah per modo di dire di aver ricevuto. Se eventualmente dovevamo ricevere qualche maledizione, leggendo questa parasha è come se le avessimo ricevute. Perché le abbiamo ricordate, le abbiamo sentite, ci ha portato comunque amarezza, ci ha portato un po' di spavento. Faccio leggerlo e come per dire, basta, le abbiamo lette, va bene così. Come c'è un altro concetto, più che altro dagli ebrei ashkenaziti, che la vigilia di Kippur, di Rosh Hashanah anche di Kippur, il Rebbe o il Rabbino dà un pezzo di torta al miele. È un'usanza ashkenazita. Allora tutte le persone vanno dal rabbino, il rabbino dà un pezzo di torta di miele e augura che sia buon anno. Cos'è questa usanza? Perché torta di miele? Prima di tutto perché è dolce, miele. Ma il punto è, se per caso una persona dove è scritto che lui quest'anno che sta arrivando dovrà diventare mai sia povero, avere difficoltà finanziarie. Allora il fatto che lui allunga la mano e chiede un qualcosa, come un povero che allunga la mano e chiede e riceve il lekkach, esattamente come, e riceve il pezzo di torta, come per dire io quest'anno ho già allungato la mano. Basta così. Vedete, questi sono dei segnali che ci dicono faccio un qualcosa, come per dire ok, l'ho fatto, ho ricevuto. Ho allungato la mano, basta, non ho bisogno di diventare povero. Ho sentito le maledizioni, non ho bisogno anche di riceverle in realtà. Perciò, per dire che se dobbiamo chiedere, abbiamo chiesto. Ok, questa è una bella spiegazione, ma comunque rimane comunque la domanda. Mosè, che tutta la sua vita ha difeso a spada tratta il popolo ebraico, ha sempre pregato a Dio che gli perdonasse, quando anche lui stesso era la parte lesa. Comunque gli diceva perdona il popolo ebraico. Cosa succede? Mosè, nella sua ripetizione della Torah, ripete queste maledizioni, ma non soltanto. Nella parasha di Bechukotai, la prima volta che vengono menzionate queste parole, lì ci sono 49, chiamiamole maledizioni. Nella nostra parasha sono 98, esattamente il doppio, perciò non soltanto che Mosè non le ha omesse quando lui ha ripetuto la Torah, le ha raddoppiate. Perciò si intensifica ancora di più la nostra domanda a Mosè, come mai ha fatto una cosa del genere? E noi sappiamo benissimo, tante volte ne abbiamo parlato, quanto sia importante non dire cose negative affinché non si avveri. Nell'ebraismo è molto importante parlare sempre in modo positivo. Neanche per scherzo, per esempio, si può dire ah, che Dio mi fulmini. Molte volte si dica, non si può dire neanche per scherzo, o cose anche per gioco, non si può dire cose negative, non si può neanche maledire per finta. Addirittura nella Torah c'è scritto non maledire il sordo, il non udente. Perfino lui che non ti sente, Non bisogna maledire. Perché? Perché le parole hanno una forza. Hanno una forza, addirittura anche hanno una forza di mai sia di uccidere. Perciò stiamo cercando di capire come mai Mosè, Dio come mai, ma Mosè come mai le ripete e le raddoppia. Prima di rispondere, a proposito di quanto la nostra parola è importante notare, dirlo, perché molte volte noi giochiamo con le parole, non diamo peso alle parole e questo non va bene. C'è una famosa storia del Baal Shem Tov. Visto che questo Shabbat è il 18 di Elul, venerdì sera è Shabbat, è il 18 di Elul, che è il compleanno del Baal Shem Tov ed è anche il compleanno dell'autore del Tanya, l'Admur HaZaken, allora raccontiamo una storia del Baal Shem Tov. Viene raccontato che il Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo, una volta erano tutti insieme e a un certo punto lui e i suoi alunni erano insieme. A un certo punto due ebrei che erano presenti cominciano a litigare uno con l'altro e uno dei due dice all'altro: ti squarto come un pesce. Una cosa bruttissima, vuol dire ti strappo, ti uccido come un pesce. Il Baal Shem Tov che ha sentito questa parola che questo ebreo ha detto all'altro è rimasto molto scosso. Ha messo in cerchio tutti i suoi alunni e ha detto che ognuno metta la mano sulle braccia vuol dire mette le mani uno sulle braccia dell'altro e tutti in cerchio erano così. E così ha fatto anche lui. Ha messo le mani sui due alunni che erano accanto a lui. E ha detto: chiudete gli occhi. E in quel momento tutti si sono spaventati. Cosa hanno visto? Il Baal Shem Tov ha fatto in modo che loro potessero vedere una visione di come nei mondi spirituali questo ebreo che è stato minacciato, in realtà veramente è successo che è stato strappato, è stato ucciso come un pesce. Questo cosa dimostra? Che la parola ha molta influenza, ha molta forza, sia distruttiva ma anche costruttiva ovviamente. Perciò bisogna fare molta attenzione di come usiamo e come scegliamo le nostre parole. Perciò non soltanto, anche quando si parla di malocchio, per esempio, il malocchio da dove viene? Dalla parola. Perché l'occhio vede qualcosa di qualcuno e dice: ah, hai visto quella persona che bella macchina che ha? E allora cosa succede? Il malocchio che cos'è? Che lui vede, dice un qualcosa, tutto sta nel dire. E poi in alto, quando sentono che qualcuno ha detto: ah, guarda quello lì che bella macchina, per esempio, magari vanno a controllare e vedono che in realtà quella persona non merita quella macchina lì. Allora tu dicendo qualcosa accendi i sensori di qualche angelo negativo che va a controllare su quell'ebreo e vedono che in realtà lui non merita e allora gli succede qualcosa, gli si rompe la macchina o simili. Di nuovo, la parola è importante. C'è un'altra storia molto interessante, la storia del Tzemach Tzedek. Il Tzemach Tzedek, che era il terzo rebbe di Lubavitch, una volta sta raccontando ai suoi Hasidim, ai suoi seguaci. Cosa racconta? La storia di questo ebreo che aveva preso in affitto da un altro ebreo una locanda. Una locanda con annesso un bar. E lui non riusciva comunque a pagare l'affitto. Gli affari non andavano bene, non riusciva a pagare. Dopo diverse ammonimenti, il padrone di casa dice: senti, guarda, io non ce la faccio più, io ho bisogno di questo posto. Se tu me lo paghi, stai. Ma se non me lo paghi, io sarò costretto a buttarti fuori con la forza perché io ho bisogno, fa parte del mio guadagno, ho bisogno i soldi di questa locanda. Cosa succede? Alla fine quell'ebreo non è riuscito a pagare e il padrone di casa è stato costretto a mandarlo via perché per poter affittare nuovamente il posto. Però il rabbino della città gli aveva detto al padrone di casa: non buttare fuori un tuo fratello, dagli tempo, comunque non buttarlo fuori. Eppure lui non ha ascoltato quello che il rabbino gli ha detto e l'ha buttato fuori. Passa un periodo e il padrone di casa muore. Va in cielo e gli dicono, gli rinfacciano quello che lui ha appena fatto e lo condannano in modo negativo. E gli dicono: tu hai buttato fuori una famiglia intera, col freddo che fa in Russia, tu hai avuto il cuore di ghiaccio di buttare fuori una famiglia da casa tua? E lui risponde: ma come devo fare? Per anni e anni lui non mi ha pagato l'affitto. Qua si tratta del mio guadagno, si tratta di mantenere la mia famiglia. Come potevo io continuare? Era il mio lavoro questo. Eppure gli dicono: sì, però tu l'hai buttato fuori, non dovevi farlo, sei colpevole. E lui dice: voi angeli cosa ne capite? Siete qui. Non siete materiali, siete spirituali. Cosa ne capite voi quanto per noi umani giù nel mondo è importante guadagnare, è importante i soldi, portare a casa i soldi per la famiglia e quant'altro? Sai cosa lui dice? Voi non capite, siete angeli. Chiedete giù a qualche umano quant'è l'importanza, quant'è difficile vivere, quanto è difficile mantenere una famiglia, specialmente in quei periodi che c'era povertà. Chiedete a qualcuno in terra che sia vivo se ho torto o se ho ragione. Ok? Questa è la storia che il Tzemach Tzedek, ritorniamo alla storia, il Tzemach Tzedek che dovrebbe sta raccontando ai suoi Hasidim. Allora, mentre sta raccontando questa storia, che lui si trova in alto e dice: chiedete giù in basso agli umani cosa ne dicono loro, il Tzemach Tzedek dice ai suoi seguaci: allora voi cosa ne dite di questa storia? Lui è colpevole o no? E loro tutti hanno capito l'intento del loro maestro e tutti hanno detto: innocente, non è colpevole. In quel momento il Tzemach Tzedek, il maestro, ha sorriso, perché è riuscito a salvare quell'anima che era lì che stava aspettando il suo giudizio. E quando lui ha detto chiedi giù, era questo momento, il Tzemach Tzedek stava facendo questo giudizio per gli angeli e ha voluto che le persone dessero un giudizio negativo, positivo. Loro l'hanno capito, perché conoscendo la mentalità hasidica, hanno capito al volo di cosa stava succedendo. Non sapevano la storia, ma hanno capito che c'era un qualcosa, un qualcuno in pericolo. E hanno detto: innocente. E il Tzemach Tzedek ha sorriso perché i suoi alunni hanno capito il suo intento e loro, con il loro dire innocente, hanno salvato quell'anima che in effetti era la sua famiglia. Vabbè, non siamo noi qua giudici di Hashem, però vediamo che quella storia finisce che lui è stato salvato. Perché questa storia? Vediamo di nuovo la forza della parola. In alto, il Beddin dell'alto, la Corte Suprema Celestiale, lo stavano condannando per una cosa, ma se qualcuno qui giù in basso, nel mondo, anche un umano, ha detto no, non è colpevole, ma è innocente, ha salvato la vita, gli ha salvato l'anima. Quanto è importante quello che noi diciamo dalla nostra bocca. E come abbiamo detto altre volte, come tu giudichi una persona, dal cielo giudicano te. Fate attenzione. Parlare degli altri, giudicare i loro sbagli, giudicare le loro azioni, tu stai emettendo quello stesso giudizio che stai emettendo su di lui, è un giudizio che Dio farà su di te. Mai giudicare una persona in modo negativo, perché tu stesso riceverai quella sorta di giudizio. Tutto questo per ripetere ancora. Allora, se è così importante quello che dici, perché Mosè ha ripetuto questa parte della Torah e l'ha anche addirittura raddoppiata? Andiamo a un'altra storia. Fino a pochi anni fa era vivo in Israele un grande rabbino, un genio della Torah, Rav Ashkenazi. I suoi figli sono ancora vivi, continuano i suoi insegnamenti, insegnano in giro, eccetera, eccetera. Questo Rav Ashkenazi a un certo punto riceve un ictus. E mentre ha ricevuto questo ictus, dice alla moglie, fate attenzione, chiama nostro figlio in America, loro sono in Israele, chiama il figlio che è in Israele, che è in America, mandalo al Ohel del Rebbe a pregare e a dire al Rebbe che papà dice, se guarisco, prometto di finire quel libro che tanto il Rebbe mi ha chiesto di scrivere, prometto di finirlo. Il Rebbe gli aveva chiesto a questo grande rabbino di scrivere un libro su un certo libro. Lui aveva cominciato, poi aveva altri impegni, era rabbino di Farhabad, lui aveva tanti impegni, non riusciva mai a finire quel libro che il Rebbe gli aveva chiesto di scrivere e pubblicare. Quando ha avuto l'ictus, lui ha capito che qua c'è un qualcosa su di lui, c'è una condanna su di lui, una sorta che non ha fatto, non ha stampato un libro che poteva servire a tante persone come studio. E ha detto, vai a dire al Rebbe che prometto, finisco, appena guarisco, finisco il libro. E così è successo. Lui è guarito ed è riuscito a finire il libro. E non soltanto, dopo sole 3 settimane da quando ha avuto l'ictus, il figlio che si sposava in Olanda, lui dall'Israele è riuscito ad andare in Olanda al matrimonio del figlio. Era già un rabbino di una certa età, non era giovane, eppure. Soltanto perché la parola lui ha detto, ha promesso che farà una certa cosa, che finirà un suo impegno, è riuscito a farlo. Perciò qua vediamo che in quel momento, sul letto, quando era malato, quando aveva appena ricevuto l'ictus, lui non è che ha cominciato a scrivere il libro, ha soltanto promesso che lo farò appena guarisco. Vuol dire, già quando promette, di nuovo la forza della parola. Già quando prometti una cosa, anche se non l'hai ancora fatta, l'influenza positiva ti viene. Perciò lui si è rimesso, lui è cominciato a guarire già perché ha promesso che finirà. E un'altra cosa che impariamo da questa storia è che quando ricevi una botta, non ti arrabbi. Noi siamo abituati nella vita, quando riceviamo delle batoste, delle difficoltà e così via, ci arrabbiamo, a volte perdiamo un attimo la pazienza con Dio, perdiamo la fede in Dio, Chas v'shalom. L'insegnamento è che quando succede qualcosa del genere non devi perdere, non devi arrabbiarti, bensì ti devi chiedere cosa devo fare per mettermi a posto. Mi è successo un qualcosa? Mi è andato storto un qualcosa? Io devo chiedermi cosa posso fare per mettere a posto la situazione. Perché se mi è successo qualcosa devo cogliere un messaggio. Perché Dio mi sta dando un messaggio. Allora io devo capire in che modo posso mettere a posto questo messaggio che Dio mi ha dato. Vuol dire che devo fare qualcosa. Perciò qua vediamo, la Torah ci insegna di come guardare le cose a larga veduta. Non mi succede qualcosa e mi arrabbio. Un qualcosa che mi deve far capire un messaggio che Dio mi sta dando. Perciò, tornando alla nostra domanda, qui Mosè, che in effetti è il salvatore degli ebrei, è quello che ama gli ebrei, è il protettore degli ebrei, è vero, lo è sempre stato. Qui Mosè è come si sta dicendo, tramite queste maledizioni che lui sta riportando e addirittura le ha raddoppiate di numero. Sta dicendo che in realtà una maledizione vista in questi termini è soltanto una benedizione. In questo momento, quando una persona riceve un ictus, per esempio, e lui promette che darà del suo meglio da ora in poi nella vita, è vero, l'ictus è una malattia, è un problema, ma dà la carica alla persona di andare ancora oltre la staccionata. Quando noi riceviamo delle difficoltà, se siamo abbastanza intelligenti da capire il messaggio di Dio, Non lo prendiamo come un castigo, ma al contrario, come un trampolino che ci dà lo slancio di arrivare ancora più lontani. Noi siamo così, noi umani siamo così a volte finché non battiamo la testa, non capiamo il messaggio. Allora a volte Dio ci deve far battere la testa, ci deve dare una punizione, un qualcosa di male, per risvegliarci. Lui non vorrebbe farlo. Ma è come la storia dei bambini, no? Quando il bambino, il ragazzino all'elementare ci va a fare i compiti e non ci va. Quando li urli magari o quando lo castighi, vai e fai i compiti. Perché? O a volte questa è la nostra natura. Finché non riceviamo una batosta, non ci svegliamo. Perciò queste maledizioni, per così dire, nella Torah, non sono in realtà delle maledizioni. Sono delle frasi, in realtà, che se andiamo a guardare in profondità sono soltanto delle benedizioni. Perché? Perché ci risvegliano e ci spronano a fare il nostro meglio. Perché Dio dice: se non farete, allora vi arriverà questo e quest'altro. Perciò in realtà è una benedizione perché? Perché ci fa migliorare la nostra condotta. Dice Mosè a Dio: Dio, non farli morire. Fagli un'operazione chirurgica, ma non farli morire. Cos'è un'operazione chirurgica? Si apre il corpo, esce sangue, il cuore, questa e questa. Però alla fine, anche se abbiamo aperto il cuore, il corpo di una persona e il sangue esce, però alla fine a cosa serve? A salvare la persona, non per fare del male. C'è una frase molto interessante, fate attenzione. C'è una cosa più grave di dare una punizione. Sapete qual è? Non dare una punizione. Se la punizione serve per far capire al bambino un messaggio, serve per farlo rigare dritto, se non gli dai una punizione, lo stai veramente punendo, perché lui continuerà nel suo modo di essere. E poi da grande ti dirà: papà, perché non mi hai sgridato quando dovevi? I bravi genitori sono persone che, anche se è difficile, ma una persona che non sgrida a volte i figli o che non li mette in punizioni, ovviamente punizioni non violente, in realtà non ama suo figlio. Perché? Perché i bambini da piccoli hanno bisogno di essere educati, a volte anche con delle punizioni, dei castighi, ripeto, non violenti, non si alza mai le mani sui bambini, ma il bambino deve vedere che papà mi sta dando una direttiva, mi sta facendo mancare qualcosa per una cosa che io ho mancato. E questo è soltanto per il suo bene. Perciò, cosa c'è di peggio di una punizione? Non dare una punizione. Perché? Perché non stai educando, non stai tramandando il messaggio a chi ami. Infatti, tutte le superpotenze del passato, Roma, Cartagine, l'impero greco, eccetera, eccetera, sono tutte sparite. Oggi non ci sono più queste superpotenze di una volta. Sapete perché? Perché non sono mai stati puniti. Erano sempre vincenti, mai stati puniti. Invece, un bambino che siamo severi a volte con lui e pretendiamo da lui, questo bambino non sparirà mai. Crescerà sempre meglio e meglio. Perciò, in realtà, tutto quello che stiamo dicendo è una grande benedizione e non una maledizione. Esteriormente, all'orecchio sembra delle brutte cose, ma ci aiutano a diventare persone migliori. Sono delle direttive che Dio ci dà. Ci sta spronando a diventare persone migliori. Una cosa interessante. Quando il tempio a Gerusalemme, il Bet HaMikdash, il santuario è stato distrutto 2 volte e gli ebrei poi siamo stati cacciati da Gerusalemme, hanno preso il nostro Gerusalemme e espatriati, eccetera, i vari imperi che l'hanno dominata non sono mai riusciti a impadronirsi di Gerusalemme. Se fate caso, il tempio è stato distrutto 2 volte, noi ci hanno mandato in diaspora, ma Gerusalemme non è mai stata veramente, non ci sono mai impadroniti di Gerusalemme i nostri nemici. Perché? Da una parte Dio è come se ci respinge, fa succedere qualcosa e noi veniamo cacciati dalla terra, ma dall'altra parte Dio ci protegge. Perché ricordiamoci, ogni castigo di un padre o di una madre in realtà è un segno di amore verso i figli. Adesso, cosa c'è peggio di un'operazione chirurgica? Sapete cosa c'è peggio? Il non poter fare quell'operazione chirurgica quando è necessaria. Anche lì, fare un'operazione chirurgica comporta veramente disagio, debolezza e quant'altro, ma se non la fai quando c'è bisogno, è ancora peggio. Ora, secondo questa spiegazione chassidica, riusciamo a capire quello che stiamo chiedendo dall'inizio della serata. Perché Mosè, prima di tutto, dice queste parole e dà anche doppia razione, da 49 dell'altra parasha a 98. Sapete perché? Perché 98 è il valore numerico della parola slach. Slach vuol dire perdona. E perché prima di morire Mosè voleva lasciare una doppia benedizione, non soltanto 49, ma 98, ma perché in realtà lui vedeva quello che si racchiude dentro queste frasi. Ovviamente lui le ha dette a mo' di benedizione, perciò non soltanto 49, ma le ha raddoppiate, per lasciare proprio una doppia benedizione proprio prima di lasciare questo mondo. Perciò è esattamente il contrario di quello che abbiamo pensato all'inizio della lezione, come mai Mosè dice cose del genere. In realtà lui capiva benissimo l'intento di Hashem e ha voluto raddoppiare la razione di questa benedizione, che in realtà sembra una maledizione, ma è una benedizione. Infatti, quando dicevamo prima un papà mette in castigo il figlio, per esempio, che abbiamo spiegato che lo fa per il suo bene, la punizione, ricordiamoci sempre, deve avere un senso, deve avere un collegamento con il misfatto. Impariamo anche a come dare i castighi. E per esempio, se il bambino non vuole mangiare la cena perché vuole giocare, per esempio, va benissimo, sappi che se tu non vieni a mangiare la cena, fra mezz'ora, un'ora, quando avrai fame, non riceverai il biscotto. Non venire a chiedere: ho fame, voglio mangiare un biscotto, voglio mangiare il cioccolato, perché se sei sazio, sarai sazio anche dopo per il cioccolato. Per esempio, il bambino non vuole andare a dormire, dorme tardi? Benissimo, domani andrai a dormire un'ora prima per insegnare. Vuol dire ogni castigo deve essere in tema, non deve essere qualcos'altro che non c'entra niente. Non dimentichiamo, cari amici, non dimentichiamo che noi siamo le primizie di Hashem. Hashem non vuole farci del male, ma vuole semplicemente che noi ci avviciniamo a Lui. Infatti, Teshuvah, che è il tema di questo mese, Teshuvah è amore. Teshuvah vuol dire tornare a Dio con tanto amore, consapevoli di quanto Lui in realtà ci ama. Perciò, questo concetto è di capire quanto in realtà, anche quando vediamo delle parole dure, sono soltanto parole di amore che Dio ha per noi. Quando arriva Kippur. Tutto il giorno noi preghiamo, chiediamo scusa. Kippur cos'è? È il giorno del perdono. Alla fine di Kippur, cosa facciamo? Prima di andare a casa, preghiamo l'ultima preghiera della sera, Arvit. Vuol dire che Kippur è già finito, facciamo Arvit e poi andiamo a casa a mangiare. Arvit, cosa diciamo? Nella Midah, diciamo, Dio perdona i nostri peccati. Come ogni giorno, no? Fa parte della Midah. Ma come? Hai appena fatto 25 ore di digiuno? Dio ti ha perdonato tutti i peccati, si spera, amen? Hai pregato, hai fatto digiuno? Kippur è finito da un minuto? Che peccato puoi aver fatto in quell'un minuto lì? Che nella preghiera nuova dici, Dio perdona i nostri peccati. Sapete cos'è? Perché diciamo quella frase? Perché il peccato più grande che noi facciamo anche all'uscita di Kippur è che noi, anche se abbiamo digiunato e chiesto scusa, in realtà non crediamo veramente che Hashem ci ha perdonati. Abbiamo sempre il dubbio, ma forse Dio non mi perdona, forse non ho fatto abbastanza. Questo è il peccato, avere dubbio di quanto Dio sia magnanime, di quanto Dio sia misericordioso. Forse Dio non mi ha perdonato. Questo è il tuo primo peccato. Questo è il primo peccato. Hashem ci ama più di quanto pensiamo e non dobbiamo mai dimenticarcelo e mai dobbiamo sentirci, sì, dobbiamo sentirci che dobbiamo migliorare, ma mai sentirci a disagio davanti a Dio per dire ho paura di andare davanti a Dio perché ho fatto delle brutte cose e mi vergogno di Lui. È bello avere timore di Dio, reverenza per Dio, ma niente al mondo deve distaccare un figlio dal proprio padre. Anzi, hai fatto delle brutte cose, contrario. Vai da Dio e parlane con Lui. Chiedi di misericordia e chiedi di che ti aiuti a ritornare sui tuoi passi. Voglio concludere adesso con un pensiero breve, ma molto potente. Uno dei passi della Parashah parla di quello che si chiama Vidui Maaser, ovvero Vidui vuol dire confessione. Noi tutto Kippur facciamo le confessioni, ho peccato, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e battiamo sul cuore. Confessare è una cosa ebraica, di confessare a Dio, non a qualcuno, non a un umano. Noi diciamo a Dio, ho fatto questo e quest'altro. Quando tu confessi a Dio, ammetti i tuoi sbagli e chiedi scusa, stai dicendo Dio, ho fatto questo sbaglio, lo ammetto, però ti chiedo scusa. Questa è la confessione nell'ebraismo, addio per dire ho sbagliato e alzo le mani. Qui nella nostra parasha c'è quello che si chiama la confessione del Maaser. Maaser sono il 10%, sono dei soldi che si davano ai poveri, a Levi, alla donna che è rimasta la vedova. Sono vari tipi di maaser, di decime che si davano. La Torah dice, quando darai il tuo maaser, la tua decima, nel terzo anno, eccetera, eccetera, dovrai dire davanti a Dio, Bi'arti HaKodesh min habayit, tutto quello che è maaser, quello che non è mio, quello che è la parte che devo dare, l'offerta. Non c'è più niente in casa mia, ho dato tutte le offerte che dovevo dare, sono pulito, non ho mantenuto, non ho trattenuto niente di nessuno. Così come tu mi hai, come tu ci hai mitzvah, cioè comandato di fare, ho fatto esattamente alla lettera e non ho dimenticato nessun dettaglio. Va avanti, dice, non ho mangiato niente di proibito. La domanda è, che tipo di confessione è questa? La confessione di solito è: Dio, ho peccato. Dio, non ho dato la decima come dovevo. Dio, ho trattenuto i soldi della vedova e non gli ho dato quello che aveva bisogno. Questa è una confessione. La confessione è su qualcosa di sbagliato, su un peccato. Qui invece viene chiamata confessione, ma cosa stiamo dicendo? Ho fatto esattamente come mi hai detto, ho dato tutte le decime, non ho mantenuto niente di qualcun altro in tasca mia, tutto quello che tu mi hai comandato l'ho fatto alla lettera. E allora la domanda è: ma che tipo di confessione è questa? Hai fatto un qualcosa di giusto, non di sbagliato. E qua è un insegnamento meraviglioso e spero che ne fate tesoro. Ne facciamo tutti tesoro. Stiamo arrivando a Rosh Hashanah e a Kippur, il giorno dove Dio ci giudica. Kippur, il giorno dove noi dobbiamo chiedere scusa. Però prima di Rosh Hashanah noi leggiamo questa frase. Diciamo ho fatto tutto e lo chiamiamo confessione. Sapete perché? Prima di andare a chiedere scusa a Dio e confessare i nostri peccati e pentirci, dobbiamo dire questa frase. Dobbiamo sapere che comunque siamo delle brave persone, che abbiamo fatto quello che Dio ci ha chiesto. Certo, siamo umani e gli sbagli li facciamo, ma questa frase che viene chiamata confessione, fa parte della confessione globale che faremo a Rosh Hashanah Kippur. Vuol dire psicologicamente, se io mi guardo che sono solo negativo, se io arrivo io a Rosh Hashanah Kippur e dico a Dio soltanto ho peccato, ho peccato, ho peccato, non va bene. Prima di confessare i miei peccati, devo dire a Dio: ho fatto quello che tu vuoi, devo vedere in me quello che ho di positivo. Perché se io vedo in me soltanto negatività, non avrò fiducia in me stesso, non avrò stima interiore. Dirò: tanto sono un peccatore, ho sbagliato tutto. Cosa vuoi che Dio mi perdoni? Non avrò neanche la voglia, il coraggio di andare a chiedere scusa a Dio. Invece la Torah ti viene a dire: prima di fare quello, devi dire con le parole che tu possa sentire di te stesso: io sono una brava persona, ho fatto questo, questo e quest'altro, come tu mi hai detto. Però, essendo umano, ho fatto anche degli sbagli. Ma prima devi ammettere le tue buone azioni, devi ricordare a te stesso, in primis, delle tue buone azioni, di quanto tu vali, per poter eventualmente chiedere scusa in futuro e fare e confessare i tuoi peccati per pulirli. Ma se prima non ti dai un'autostima, non riuscirai a fare niente perché avrai perso tutta la voglia e tutta la confidenza in te stesso. Questo è il punto. Ricordiamoci, tutti sbagliamo. Tutti pecchiamo, a volte lo capiamo, a volte non lo capiamo. Arriva Kippur, Dio ci dà la possibilità di chiedere scusa, ma chiedono scusa con onore. Perché prima ho detto, mi sono ricordato anche delle buone cose che ho fatto e non soltanto delle cattive cose che ho fatto, degli sbagli che ho fatto. Questo è uno sbaglio che molti di noi facciamo. Come dicevamo prima, la storia di Kippur, no? Che io già dopo un minuto non credo che Dio veramente mi ha perdonato perché mi sento veramente non idoneo. Questo è uno sbaglio. Al contrario, dobbiamo sapere quanto valiamo, quanto la nostra anima è forte, quanto le nostre capacità sono intense, quanto noi in realtà siamo un condotto di Dio, siamo un tubo, un condotto di Dio di portare la sua luce in questo mondo. E dobbiamo sapere valorizzare la nostra persona, la nostra vita, i nostri figli. E quando noi veramente siamo capaci di valorizzare la nostra persona, allora potremo chiedere scusa. Altrimenti ci sentiremo come uno zerbino che non avremo forza di fare niente. possa Hashem aiutarci a capire quanto veramente valiamo e di quanto Hashem ci ama, e possa Hashem dare a tutti noi un anno meraviglioso, un anno che verrà dolce come il miele, che tutte le problematiche di quest'anno svaniscano ancora prima di Rosh Hashanah, che tutti gli ostaggi possano arrivare a casa sani e salvi e festeggiare Rosh Hashanah a tavola con la loro famiglia. Grazie a tutti di essere qui, Shabbat Shalom. Chiedo a tutti cortesemente perlomeno quest'ultima frase di raccontarla a qualcuno a tavola e di condividere questa lezione su Facebook. Shabbat Shalom a tutti, ci vediamo Bezat Hashem giovedì prossimo. Questa no, facciamo 8 to, eccola qua.